Via.
Via.
Caro Roberto.
Caro Fabio, abbiamo un tema importante che non... No, allora, bene. Abbiamo un tema importante di cui si parla poco. Forse sarà anche più importante del coronavirus che in futuro. Ed è il fatto che succedono cose straordinarie nel settore del petrolio. Parliamo di petrolio, parliamo del crollo dei prezzi e parliamo dei problemi che hanno dato gli Stati Uniti, l'America. Io ne so poco, tu sicuramente sei espertissimo.
Ma guarda, allora, che il petrolio, quando c'è una recessione globale di questa portata, anzi, per il momento è ancora un'aspettativa di recessione, però credo che sia un'aspettativa che si materializzerà anche abbastanza presto. Oggi sentivo Goldman Sachs che ha previsto per il 2020 una crescita globale all'1,9%, il dato più basso
sempre
dal 2009. Cioè, una cosa di proporzioni abbastanza grosse. Quindi, quando c'è una recessione sincronizzata di tutti i maggiori paesi del mondo, il prezzo del petrolio scende. È successo così anche nel 2008-2009, non ce lo scordiamo. Poi il prezzo rimbalzò e ritornò a 100 dollari e oltre, però per un bel po' rimase, non mi ricordo esattamente i livelli, ma insomma, stiamo parlando di 30 dollari, che è più o meno il livello intorno al quale oscilla questi giorni, insomma un po' di più, diciamo, tra 30 e 40, ecco, se vogliamo fare. Da quel punto di vista non è un fenomeno nuovo, né un fenomeno inaspettato, né tantomeno un fenomeno inesplicabile. L'elemento nuovo è che di solito, quando c'era uno shock di domanda sul mercato del petrolio, poi interveniva l'OPEC, tagliava la produzione e quindi ristabiliva un po' l'equilibrio, quindi sostanzialmente creava un floor, come si dice in gergo, un minimo per il prezzo del petrolio, e da lì poi, in concomitanza con il rimbalzo globale, il prezzo risaliva. Oggi, numero uno, l'OPEC non è più in grado, non ha più la forza di imporre le proprie decisioni sul mercato globale del petrolio, perché la quantità di produzione che controlla si è progressivamente ridotta come percentuale sull'offerta globale. Ha bisogno di Russia. Infatti dal 2015, grosso modo, 2016, in modo più stretto, si è forgiata un'alleanza tra OPEC e Russia.
E che OPEC, scusami, comprende i paesi, i principali paesi arabi produttori di petrolio, e
sì.
Venezuela.
Il Venezuela, la Nigeria e qualche altro paese piccolo, insomma.
Okay. La Russia ne è fuori.
L'Iran, no, che non è un paese arabo, ma certo, è un paese del Medio Oriente. Ma
l'Iran, no. L'Iran però c'è, Russia ne è fuori, Norvegia, Inghilterra. Norvegia
è fuori, il Messico è fuori.
Stati Uniti sono fuori.
Stati Uniti Canada, ovviamente è fuori, ma anche perché gli Stati Uniti non hanno un'industria petrolifera di Stato. La differenza tra tutti questi paesi degli Stati Uniti è che il settore petrolifero è un settore
in mano ai privati,
fatto di compagnie private, sia quelle grandi, la ESSO, la BP e quelle che noi conosciamo, no? come le ex sette sorelle. E poi c'è una miriade di compagnie private più piccole, che sono Chesapeake, per esempio una di quelle famose nel nel settore dello shale oil, shale gas, e quindi non può il governo americano partecipare a un consorzio di produttori che non ha nessun modo di influenzare una miriade, una pluralità di compagnie private. Okay. Tutti i membri dell'OPEC invece hanno un'industria petrolifera di Stato, la Russia lo stesso ha un settore controllato di fatto dal governo, quindi quando prende un impegno Putin ha i mezzi per farlo rispettare. Se Trump o chiunque altro prendesse un impegno da parte americana non avrebbe i mezzi né giuridici né di fatto per farlo rispettare. Quindi, per tornare al discorso del cartello di offerta, l'OPEC e la Russia nei passati 3 anni hanno esercitato un po' di potere di mercato in quanto riducendo l'offerta hanno di fatto sostenuto i prezzi del petrolio e hanno fatto risalire le quotazioni verso i 60-65, in qualche occasione si sono toccati i 70, parlo del Brent, poi tra l'altro, che è l'altro petrolio, il WTI, che è quello, è sostanzialmente il petrolio americano, di solito è un 5, 6, 7 dollari inferiore come prezzo al Brent, che è il benchmark mondiale. Questa volta però, insomma, mentre nel 2016 questa strategia ha funzionato, così è riuscita a riportare il prezzo del petrolio in alto, questa volta però Putin non c'è stato. Ha detto no. Questo, diciamo, i due negoziatori sono stati l'Arabia Saudita e la Russia. La Russia ha detto no, questa volta noi abbiamo in realtà sbagliato nel 2016 nel far risalire il prezzo del petrolio, perché il nostro problema è la produzione degli shales americani. Cioè, in America, con questo fracking, che è una tecnica di estrazione del petrolio da giacimenti non convenzionali che stanno sotto strati di scisto, che appunto si chiamano shale, insomma, con la produzione dai giacimenti non convenzionali, l'America è tornata ad essere il paese, il maggior paese produttore al mondo, con circa 12 milioni di barili al giorno. E quindi Putin ha detto, guarda, caro Mohammed bin Salman, che è il principe della corona saudita, questa volta non faremo così. L'altra volta in realtà stavamo per assestare un colpo agli shaders, poi quando abbiamo fatto risalire il prezzo del petrolio gli abbiamo ridato ossigeno. Se avessimo tenuto duro un altro annetto ci saremmo tolti dai piedi queste industrie, questa concorrenza.
Che ovviamente appunto non gli fa piacere avere come concorrenza.
Non gli fa piacere, ma... Poi, tra l'altro, è un'industria molto particolare, insomma, questo settore si regge su una marea di debiti, debiti che non verranno mai ripagati, sono fatti al conti, insomma, di varia natura, dovrebbero estrarre quantità fantascientifiche di petrolio per ripagare i debiti accumulati, però sai com'è? In tempi di tassi bassi la gente si accontenta di avere il 6-7% sulle obbligazioni corpo e dice va, poi un giorno falliranno, qualcuno rimarrà col cerino in mano, non sarò io. E comunque, sai, 7% in 15 anni, se non falliscono i soldi me li sono rifatti, no?
Sì.
Putin ha detto, guarda, questa invece è un'occasione d'oro per togliersi dai piedi questo settore. Dice. Perché? Perché ci sarà una crisi finanziaria abbastanza virulenta in America. La crisi colpirà proprio i junk bonds, cioè le obbligazioni spazzatura, quelle ad alto rendimento, se vogliamo chiamarle con termini meno dispregiativi, e queste obbligazioni sono le obbligazioni che hanno emesso le compagnie petrolifere indipendenti che hanno le concessioni nelle shale plays, nei territori dove insomma, ci sono questi giacimenti non convenzionali, per cui noi dobbiamo mandarle in bancarotta e quindi dobbiamo tenere i prezzi a questi livelli, possibilmente anche più bassi, cioè dobbiamo guadagnare noi quote di capitale, per quote di mercato, perché gli shareholders hanno costi di produzione comunque più alti dei nostri, russi e dei nostri sauditi. Quindi occorrono 3 mesi, occorrono 6 mesi, occorre 1 anno, ma stavolta dobbiamo fare tabula rasa. L'altra volta siamo riusciti a far fallire, non so, un centinaio di queste società, però poi gli asset, i pozzi di petrolio, li hanno ricomprati quelli che non sono falliti e quindi, anzi, gli abbiamo fatto pure un favore perché si sono presi a costi abbattuti, insomma, per un boccone di pane, installazioni petrolifere buone, tra virgolette, quindi hanno potuto persino fare più soldi con i prezzi del petrolio relativamente bassi.
Ma infatti la domanda che ti volevo fare era questa, ma dopo rispondi quando credi. A che scopo fare fallire? Perché
vogliono tagliare la produzione, vogliono che questi 12 certo, milioni di barili al giorno in America si riducano a 8, fai conto.
Ma gli impianti rimangono. Gli impianti rimangono, come dici tu, li comprerà qualcuno a prezzo di fallimento, di liquidazione, li riporterà in produzione.
Però se questa roba è un attimo, perché l'altra volta li hanno comprati, diciamo nel 2016 li hanno comprati sapendo che c'era l'intervento dell'OPEC Plus, no? OPEC più Russia. Stavolta, se l'intento dichiarato dell'OPEC e della Russia è di farli fallire, nessuno si va a comprare quei pozzi e nessuno ti dà soldi, ti fa credito per andarti a comprare quei pozzi. Perché, ripeto, tutte queste compagnie petrolifere hanno debiti che già di per sé non sono sostenibili. Ma con un petrolio a 30 e diciamo così al di sotto dei 40 diventano tossici. Comunque questo è il, diciamo così, il disegno. Tanto è vero che l'Arabia Saudita, nel momento in cui Putin ha detto cari miei, stavolta non ci sto, che cosa ha fatto? Invece di ridurre la produzione
ha aumentato,
quindi ha provocato un altro tracollo sul mercato,
dando una pugnalata alla schiena di un alleato importante. Trump è stato, no? L'Arabia Saudita e Trump hanno...
sì
o no? Bah.
Lì è discutibile questa cosa, perché poi alla fine l'Arabia Saudita interessa la rivalità con l'Iran, è un po' il cruccio, l'ossessione, se vuoi, l'Arabia Saudita e la rivalità con l'Iran. È vero che gli Stati Uniti sono dalla parte dell'Arabia Saudita, si hanno portato anche Israele ad essere alleato o comunque ad avere un'ovvia linea congiunta con l'Arabia Saudita. Però poi, se vai a vedere, al di là delle sanzioni, del togliere le sanzioni... a questo punto, sai, qui ho delle rivolte e ti ritrovi sulla sponda sud del Golfo, un altro Iran in mano, a ribelli che possono essere o sciiti o sunniti, wahhabiti. Quindi se la monarchia saudita viene rovesciata da una rivolta, perché non posso più permettermi di pagare il welfare, le scuole, i funzionari pubblici, poi vieni a salvare la situazione. Attento che per noi avere i soldi per tenere buono il popolo è una questione vitale. Voi avete le elezioni, noi abbiamo un consenso che viene gestito attraverso mezzi di natura tribale. Nel momento in cui la gente non ci sopporta più, non è che non ci vota,
Sta fuori. Certo.
ci viene a prendere nel palazzo, come è successo in Iran.
Sì. E
Vai avanti.
è una crisi grave questa, non la trovo.
Ma
Tra
diciamo
l'altro,
così,
hanno scelto un momento particolarmente efficace, perché Trump adesso è fortemente indebolito, gli Stati Uniti sono sull'orlo di una recessione dovuta ad altre cose. Il potere negli Stati Uniti non è ben, non è, al di là del coronavirus, insomma, c'erano già dei problemi. Non c'è un'idea chiara di quella che è la politica internazionale, forse un disimpegno mal gestito, secondo me, da queste aree. Arriva questa botta, è una botta molto grave.
ma sai, gli Stati
Però.
Uniti hanno sempre questo, cioè il petrolio è sempre una questione delicata, perché quando va su ci sono le aree tipo Texas, Louisiana, Oklahoma, no? Che fioriscono. Quando va giù il prezzo del petrolio, c'è la recessione nel sud degli Stati Uniti, no? In queste zone di produzione del petrolio, però il resto dell'economia ne beneficia. Cioè, è uno sulla domanda, perché la benzina altre robe, no? Da andare al ristorante, per comprarsi la macchina più grande, per comprarsi il televisore, per
Certo.
andare a bere al pub, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, l'economia americana, tutto sommato, se poi vai a fare il conto vero, beneficia più dal prezzo del petrolio basso che dal prezzo del petrolio alto. Ciò non toglie che nello shale, nel settore dello shale oil and gas, c'è stato un livello di imprudenza nel concedere i crediti. E qualcheduno si brucerà le mani, e forse pure il gomito.
Però tu
Quindi
dici non
staremo un
sarà
po' a
una crisi
vedere.
sistemica, non sarà una crisi di sistema, sarà una crisi importante dal punto di vista delle risorse bruciate, ma non così grave.
Sai, le crisi, se la regola è sempre quella: se perdi laddove hai messo capitale di rischio, quindi equity, la perdita non è piacevole, ma è circoscritta. Se cominci a introdurre perdite in un settore ad alta leva, cioè se cominci a perdere sui crediti, e hai concessi tanti crediti a tanta gente che poi non li può restituire, quella crisi è più grave, perché si porta dietro il settore finanziario, ok? E quindi poi il settore finanziario non concede crediti, va in sofferenza, ci sono illiquidità, eccetera, eccetera. Quindi devi vedere qual è il meccanismo Io penso che in alcune zone questo livello di contagio è piuttosto alto, comunque il rischio di contagio è piuttosto alto. Fatto salvo il fatto che oggi come oggi la Fed non rifarà più l'errore che ha fatto con Lehman, non farà più fallire una banca grandicella privato, ormai qualsiasi istituzione di un certo, di una certa dimensione se la prende in carico la Fed e poi gestisce la situazione, come fece con Long Term Capital Management nel che era 98, se non ricordo male, e diciamo il metodo Lehman difficilmente, soprattutto adesso che c'è una crisi abbastanza disruptive in vista, in questo momento la Fed non si azzarderà a adottare una linea troppo dura, quindi vedremo un po'. Fatto sta che lì c'è un elemento di fragilità e di potenziale scoppio di una bolla che va, che dovremo seguire con una certa attenzione.
Bene. Grazie di questa.
Sarebbe bene, se c'ho qualche novità ne discutiamo in un prossimo capitolo.
Va bene.
Va bene, ciao, buone cose.
Anche a te, grazie.